Vediamo qua, tempo che si carica. Ottimo. Facciamo qualche operazione classica di routine
Qualche
e
classica operazione da pre-live.
da pre-live mandiamo, vediamo subito su LinkedIn ci mette sempre
Un
qualche
po' in
secondo
più.
in più per andare live. Sì, infatti se riesci vai su LinkedIn e magari condividi direttamente la live, così almeno ce l'hai anche sul tuo profilo.
Vado
Ok.
su chi sai che non so se siamo
Se
collegati.
tu vai, sì, se tu vai sul mio profilo su LinkedIn, vedo che già siamo live. Ottimo, ottimo. Bene, bene.
Bene,
Allora,
bene. Rompiamo il ghiaccio.
rompiamo il ghiaccio. Allora, questo format Digital Focus Group, faccio io un attimino un'introduzione, Antonio,
Vai, vai,
nasce
mentre io faccio le condivisioni.
con l'obiettivo di condividere periodicamente un argomento, chiaramente, e confrontarsi su un argomento vicino al mondo del web marketing. Oggi il focus è sulle landing page. Faccio un piccolo cappello introduttivo su chi sono io. Io sono un consulente di marketing, un web marketing, quindi diciamo la landing page è un pochino il mio pane quotidiano, ok? Mi occupo di questo, anche di altre mille cose, però principalmente oggi sono in veste, ecco, di web designer in
Come
questa
col
live.
cappello del web designer, come si suol dire.
Esatto.
Succede fin troppo spesso, no? Nel nostro mestiere, di avere più
E
cappelli.
beh, sì, dobbiamo tra essere trasversali. Lascio un attimino l'introduzione a te, Antonio, così almeno ti introduci anche tu e poi partiamo.
Sì, io sono sostanzialmente siamo colleghi. Io nasco web designer una quindicina d'anni fa ormai e in effetti ne ho viste di cotte e di crude, quando i siti ancora si facevano col flash oppure erano un unico tabellone HTML, tutti con le immagini tagliate. E poi nel corso degli anni, diciamo, l'evoluzione mi ha portato anche ad avere poi dei business online e a dedicarmi al marketing. Quindi sicuramente, diciamo, questi sono attualmente i miei focus principali. Resto comunque un web designer, mi occupo poi anche più del coordinamento, anche in progetti un po' più grandi, in cui ci sono team di sviluppo e team di design. E questo, diciamo, è il pane quotidiano. Anche io ho vari cappelli. Quello più che indosso più spesso è proprio quello da web designer.
Ottimo, ottimo. E quindi oggi appunto l'argomento è landing page. Innanzitutto, te la senti di fare un'introduzione alla landing page? Diciamo, diamo per scontato che magari chi ci segue non sa che cosa è, anche se
Sì,
insomma non è vero,
ci può stare, ci può
però
stare, ci può stare. Io
come la definisci tu una landing page?
Prima di tutto voglio fare la figura, come si suol dire, del newbo, cioè come si fa a condividere? Dove lo vedo il post su LinkedIn? Perché vorrei condividere. Sono sul tuo
Questi
profilo, vediamo se nello stream me lo mostra.
nelle attività, vedi, sia marketer digitali.
Marketer digitale in erba. No, da desktop non lo uso mai, quindi ovviamente.
Chiaro, se tu vai
Attività,
su LinkedIn
eccoci, ci siamo.
attività.
Ci
Ottimo.
siamo, ci siamo. Ecco, col solito ritardo delle
Intanto
live.
diamo buongiorno a Graziano. Ciao Graziano.
Ciao, grazie.
Fedelissimo, fedelissimo.
Fedelissimo.
E
Ok.
approfitto,
Del
diciamo,
momento condivisione.
del
Vai.
momento condivisione e del commento di Graziano per dire se chi ci sta vedendo, ascoltando in questo momento ha qualche domanda a riguardo, man mano che trattiamo l'argomento, lo scriva pure nei commenti, noi cercheremo di rispondere perché il format nasce proprio così. Deve essere il risultato di un confronto, no? Un stile Digital Focus Group e quindi scrivetelo pure e noi andiamo subito a ripescare i commenti.
Vai, ci siamo. Di landing page. Che cos'è una landing page? La landing page, in la traduzione, tra virgolette, letterale, è proprio pagina di atterraggio. In effetti è proprio questo, nel senso che è una pagina speciale, particolare, anche se comunque la tendenza ultimamente è anche quella di trasformare un po' la home in quella che può essere una landing page. È una pagina di un sito web dedicata a come dire, far compiere ai visitatori un'azione. Quindi sono pagine verticali, e che hanno un unico scopo. Ovviamente, come tutte le regole, ci sono le dovute e doverose eccezioni, quindi ci sono varie tipologie di lending, ci sono pagine di vendita, ci sono pagine di lead generation, di opt-in page, certo, che si chiamano in gergo, quindi la classica pagina in cui si arriva e si inserisce il proprio indirizzo email in un form per scaricare, per esempio, una guida gratuita, ma anche la classica, il classico pop-up, diciamo, di iscrizione alla newsletter è una sorta di mini landing page che noi mettiamo in evidenza quando arriviamo su un sito. Quindi diciamo che, non so se sei d'accordo, ma la definizione di landing page è una pagina di atterraggio su cui, nella quale vogliamo far compiere ai nostri visitatori una specificazione.
Sono d'accordissimo con te. Aggiungerei che spesso, diciamo, è una pagina di atterraggio che in qualche modo deve rispondere anche a un determinato problema, a un determinato bisogno che l'utente che sta atterrando sulla pagina ha in quel momento. Poi aggiungo anche al tuo discorso, diciamo, vorrei collocare la landing page all'interno di una strategia di marketing. Come hai detto giustamente tu, ultimamente c'è una tendenza proprio di non sviluppare anche siti web per attività che possono farne a meno, ma si tende a costruire una landing page verticale, chiaramente con diverse sezioni, magari con dei pulsanti di ancoraggio che vanno poi a fare da una sorta di menu, no?
Assolutamente.
E in questo caso chiaramente la landing page svolge la funzione di un vero e proprio sito web. In altri casi invece può essere una pagina costruita all'interno di un sito web anche esistente, che però deve avere funzioni diverse rispetto a tutte le altre pagine del sito web, rispetto alla home, eccetera. E è quella magari di essere una sorta di meccanismo che finalizza le conversioni. Okay?
Assolutamente.
Quindi, banalmente, io spesso dico che è la pagina più vicina alla conversione all'interno della nostra strategia di marketing. Quindi è il posto dove tu magari mandi il traffico organico e a pagamento, banalmente anche con le ads, e deve essere, diciamo, il tuo vero e proprio commerciale, quello che poi riesce a finalizzare la trattativa, no? Anche se è una trattativa a senso unico in quel caso.
Allora, assolutamente. Infatti molto spesso succede che, proprio per completare, diciamo, il discorso che facevi tu, molto spesso succede che sul sito poi ci sono tipicamente menu in alto, quindi la parte alta, la testata leader del sito, ed il footer, cioè il piede, diciamo, tradotto letteralmente, la parte bassa del sito, che sono comuni a tutte le pagine. Però poi quando si va a sviluppare una landing page, tipicamente queste due zone vengono eliminate e sostituite con o un menu ad anchor o comunque informazioni più semplici, poiché da una landing page l'unica via d'uscita dovrebbe essere idealmente la conversione.
Ecco, infatti tu hai subito toccato uno degli argomenti che noi, no, abbiamo elencato e su cui ci siamo confrontati anche privatamente negli altri giorni. Proprio quella del menu, no? Perché uno degli aspetti, uno dei punti su cui noi vorremmo confrontarci è anche sul discorso menu sì, menu no, no? Perché ci sono diverse correnti, perché c'è chi dice, ok, io non me la sento di legare troppo l'utente, no, ad un'unica pagina nel momento in cui atterra sul mio dominio, e voglio dargli la possibilità anche di navigare. E c'è invece chi dice, che è un pochino più, no, tedesco da questo punto di vista, dice no, siccome è la parte più vicina alla conversione, io non voglio dare altre distrazioni, no, altre possibilità, e quindi a questo punto non lascio niente. Tu di che scuola sei?
Beh, questo, guarda, è la classica diatriba, no? Apple, Android, Canon, Nikon, sì, sì. Sono quelle diatribe universali, esatto, Nike, non finiranno mai. Allora, diciamo, il discorso è che nel marketing io dico sempre che ci vuole anche un pizzico di coraggio. Allora, molto spesso, diciamo, è sempre il cliente che è un po' più restio a dire ma come, poi non mettiamo il link alla pagina contatti, non mettiamo il link alla pagina social. Chi siamo per far vedere i social, i tattini, vabbè quelli sono un'altra parentesi, però non mettiamo, come dire, il capitale sociale, la pagina chi siamo dove facciamo vedere quanto siamo belli, siamo bravi, no, la classica poi autoreferenzialità. Però è molto importante andare a definire qual è l'obiettivo. Se siamo nell'ambito della pagina mista, quindi quello che ho citato anche prima, che citavi anche tu, quindi molto spesso, siccome la home poi è quella che è la pagina che solitamente in un sito riceve più click, si tende a trasformarla un po' in una landing page, quindi avere le varie sezioni con magari anche diverse call to action, poiché appunto non è una pagina specifica con un obiettivo specifico, però io nel caso della landing page sono un purista, quindi tendo a dire unica via d'uscita è la conversione, quindi la vendita se si sta vendendo, l'iscrizione a una newsletter se o a un servizio, insomma una prova gratuita se quello è l'obiettivo della pagina.
Sì, no, io fondamentalmente sono d'accordo, anch'io ho trovato spesso la resistenza di alcuni che dicono ok, ma dobbiamo comunque inserire magari link ai nostri social, altra tipologia diciamo di riferimenti. A questo proposito io piuttosto posso dire ok, siccome l'obiettivo mio è la conversione, metti caso che la conversione è rappresentata dalla richiesta di un preventivo, io piuttosto che mandarti a destra e a sinistra, preferisco darti magari più possibilità di contatto, per esempio. Ok?
Sì. Quindi dico diverse okay, alternative, assolutamente.
Diverse alternative, no? Perché magari tu sei più predisposto a compilare il form, poi c'è chi invece è più predisposto a fare la telefonata o mandarti una mail. Quindi
sì,
magari
qua ci ricolleghiamo anche dopo con il punto bonus esatto. Il punto 7. lo affrontiamo.
Ok, ottimo. E quindi ecco, parlavi proprio degli obiettivi, giustamente la cosa primaria è capire qual è l'obiettivo. E mi aggancio a questo discorso proprio per parlare di uno step che io lo chiamo step zero. Una volta fissato l'obiettivo, prima di partire, no, a mettere le mani in pasta, c'è un'altra questione, no? Che è la famosa questione che tutti i marketer sanno che devono affrontare prima o poi, no? E sanno che è importante, giustamente.
Tutti i nodi vengono a
te. È importantissimo, infatti ne parliamo adesso, ma poi puntualmente nel 90% dei casi siamo tentati ad evitare questa fase. E parliamo della fase dell'analisi. E tu come l'approcci questa fase qui?
L'analisi è una parte fondamentale.
Chiaramente, scusami, parto dell'analisi, diciamo, del target, no? Quindi l'analisi... Ok.
Assolutamente. Io sono sempre della scuola che bisogna sempre fare un minimo di analisi, anche se si conosce il mercato, anche se si conoscono i competitor, anche se si conosce il business. Diciamo, nel nostro caso, noi siamo consulenti, quindi ovviamente molto spesso lavoriamo per business che non sono direttamente i nostri, però la cosa interessante è andare a scoprire nuovi angoli, nuovi punti di vista e quindi conoscere assolutamente due aspetti del target. Innanzitutto il problema che noi andiamo poi a risolvere o comunque ad agitare con la nostra landing page per appunto stimolare la conversione, e poi è molto importante anche il linguaggio. Perché, metti nel nostro caso, vogliamo vendere un corso di marketing, ma ti rivolgi a professionisti del settore, a persone che masticano il linguaggio business, allora puoi avere un linguaggio di un certo tipo. Se invece è per il classico for dummies, cioè per coloro i quali sono a digiuno, usare tutto landing page, opt-in, conversation, optimization, bla bla bla, e tutti i termini inglesi del caso, ovviamente magari tendono solo a confondere il nostro utente. Quindi diciamo che secondo me questi sono i due aspetti fondamentali, capire con chi stiamo parlando.
Sì, dimmi, scusa.
No, ti dicevo, capire con chi stiamo parlando e il modo in cui dobbiamo parlare a queste persone. Anche il tono voice. che è importante.
Certo, per dare qualche spunto pratico, per esempio, tu diciamo utilizzi, penso banalmente, anche un discorso legato alla buyer persona, eccetera, sì, quindi l'impostazione, e anche per lasciare qualche spunto, qualche strumento un pochino più pratico in questa live, se tu dovessi citare tre strumenti che utilizzi, o tre piattaforme, o tre modelli per analizzare la buyer persona, quali sarebbero?
Sì, allora sicuramente, guarda, gli strumenti sono quelli che sono alla portata di tutti. Sono i classicissimi Google, Amazon, e poi sul terzo, guarda, sarei un po' indeciso se andare su un tool, che poi ci sono anche una serie di servizi professionali, diciamo, il passaggio uno sicuramente è fare un passaggio su, fare una visitina a Google, che è comunque capire, cominciare a sondare, perché una fase che, e questo ti chiedo un parere, perché è una difficoltà che ho riscontrato spesso, a volte si ha difficoltà a individuare quelle che sono le keyword adatte a delineare poi tutta la ricerca di mercato, perché ti sarà capitato sicuramente che se sbagli i keyword, tu le persone giuste non le trovi. E allora, ancora prima poi di andare sulle personas, molto spesso è utile andare a fare una ricerca di semantica di mercato. Quindi partire dalle keyword. Quindi direi Google. Poi c'è Answer the Public, per vedere un pochettino l'espansione, esatto, alternative varie ed eventuali. E poi, secondo me, una volta fatta, diciamo, una scrematura delle keyword, si può fare un attimo un ritorno su Google per vedere anche i suggerimenti, insomma, Google Suggest cosa ci dice. E poi ti ripeto, molto spesso trovo degli riscontri positivi su Amazon, per capire un po' i prodotti che ci sono legati a quelle keyword. Sotto alle recensioni poi molto, tantissimi problemi li trovi nelle recensioni Amazon.
Infatti, volevo fare questa cosa.
Questa sono spunti molto interessanti.
Guarda, io questa roba la faccio sia con le landing, e quindi nel momento in cui devo decidere le landing, soprattutto la parte di above the hold, quindi la parte iniziale subito dell'atterraggio, no?
I famosi tre secondi.
I tre secondi, esatto. Ecco, lì faccio tanta ricerca in questo senso. E stesso discorso di analisi delle keyword e dei pain points lo faccio su, per quanto riguarda le ads, per esempio, no? Quando vado a scrivere il copy di Facebook Ads, banalmente è una roba che io utilizzo, quindi mi vado a prendere, no, i punti dolenti, no, gli argomenti hot, e li vado a riportare. Amazon, per esempio, per quanto riguarda le recensioni, è un'ottima fonte che spesso viene sottovalutata. Answer the Public è un'altra roba che funziona molto bene. Io chiaramente qui tiro fuori una roba banale che diciamo tu non hai nominato, ma che sicuramente fai, che è quella proprio dell'intervista all'imprenditore, no?
Ah, certo, davo un po' per scontato che, diciamo, quella parte lì, diciamo, fosse già stata affrontata, ma assolutamente.
Io, per esempio, spesso per decidere il copy, quindi la parte anche, sia per quanto riguarda, diciamo, la parte di atterraggio, sia poi per quanto riguarda la parte informativa, no, e quella persuasiva della landing page, quella che faccio è l'intervista, e la faccio spesso direttamente all'imprenditore, ma anche alle persone che magari lavorano più a contatto con i clienti, quindi il customer care, o persone...
Quello comunque... è assolutamente, okay. E quella roba, tantissima roba lì.
Infatti, quella roba, io mi sono preparato dei template, ok, quindi dei modelli prestabiliti, che utilizzo proprio per fare le interviste a queste persone, in modo che loro praticamente compilano, diciamo, questi questionari, queste interviste, e io mi vado a fare subito una sintesi nel momento in cui vado a costruire la buyer persona. Un'altra roba interessante, però, che utilizzo molto più chiaramente per le ads, è Ads Library di Facebook, finalmente. Perché pur se nella landing c'entra, diciamo, apparentemente poco, anche lì vedi come si muovono i grandi, no? Vedi come si muovono i migliori magari in un certo settore. Allora, a quel punto magari puoi cercare una keyword, un qualcosa del genere, per integrarla direttamente nel copy. A tal proposito, ti volevo lasciare la parola per parlare, diciamo, della struttura iniziale, ok? Quindi ho fatto l'analisi della landing page, della buyer persona, del mio target. Primo approccio, quindi l'about the fold. Innanzitutto, che cosa ci inserisci lì dentro? come lo strutturi la pagina, è la, diciamo la prima parte, quindi l'about the fold è banalmente, ragazzi, l'A4 che si visualizza appena si atterra, diciamo, su una landing, sì, in poche parole.
Sì. L'A4 o, diciamo, il corrispettivo in pagina non c'è, ma comunque, insomma, la prima pagina anche
su smartphone.
Esatto, questo pure è un aspetto che è molto importante.
Antonio, ti sento. Non so se...
Non mi senti?
Ora sì.
Ok, siamo tornati. Ogni tanto le cuffie Bluetooth, queste cuffie sono fantastiche, si collegano
fanno all'iPhone,
dappertutto si collegano, però poi puntualmente squilla dalla parte e si succedono i disastri. Allora, sicuramente dipende molto dal copy, ma in generale il classico... detto, non hai una seconda possibilità di fare una buona prima impressione, no? Nel senso che quando si arriva oggi siamo comunque abituati a una velocità di fruizione estrema. Allora immaginiamoci il caso, io sono su un social, sono per esempio su Facebook, vedo un ads, mi interessa, quindi cattura la mia attenzione, clicco. Già quando arrivo sulla landing io tendo a cercare di farmi ossessionare dal principio di ipercoerenza e quindi molto spesso addirittura uso la stessa immagine, anche se è una ripetizione, ma per dare continuità io uso la stessa immagine, un'immagine molto simile,
quindi
uso lo stesso linguaggio.
Ok, nel dell'ad tipo dici ok, faccio l'inserzione, la creatività che utilizzo lì magari tendo a collocarla anche lì.
Okay. Quindi per esempio c'è una bella foto, una foto di una persona che magari su Facebook la facciamo guardare in camera. Invece sulla landing la stessa persona ha lo sguardo puntato sul pulsante della call to action, poiché noi esseri umani siamo abituati a seguire lo sguardo delle persone e quindi nel momento in cui abbiamo una visione frontale, come sto guardando io te adesso sullo schermo, mm-hmm, negli occhi, magari non sto guardando nella, esatto, camera, ma sto guardando te, perché gli occhi si fissano all'istante, occhi su, invece tendono a seguire quando uno sguardo è puntato altrove.
Altrove, certo.
Spesso succede, infatti su mobile questa cosa è da
gestire. Bella questa cosa, perché... questa cosa è molto bella, sembra una finezza, ma può farti la differenza.
No, è il classico logo in alto a sinistra, cioè, sta lì perché tutti vanno a guardare lì. Cioè, c'è l'1% che magari non parte da lì, ma il 99% parte da lì. Allora, io sono contro, assolutamente, per fare le cose creative, togli il logo. Non lo metti lì, lo metti in basso. Ma per quale motivo? Cioè, non esiste. Cioè, questa non è creatività, è andare contro le aspettative dell'utente.
Ma questa anche cosa... contro natura, poi ci sta, diciamo, la parte stravagante, però non troppo, tant'è che io non sono un
amante... Se è un'agenzia creativa, ci sta, stai facendo branding, certo. Lì però stai facendo branding, non stai facendo, insomma, non vuoi guidare lo sguardo dell'utente all'interno di una pagina, cioè lì, certo, è tutto un altro discorso. E quindi ti ripeto, cerco di usare lo stesso tone of voice, ovviamente, come abbiamo detto, e cerco di avere anche gli stessi elementi grafici, la stessa immagine, anche se simile, per dare la massima continuità cercare di non interrompere quello che è il flusso, diciamo, di intenzione dell'utente. E quindi, diciamo, nella prima parte un'immagine sicuramente, che può essere del prodotto, ma io tendo ad usare quando è possibile le persone, proprio per il motivo che ti ho detto prima, e anche per creare empatia.
Quello che tendo a fare, ti interrompo un attimo, mi inserisco su questa cosa perché mi aggancio, io anche quello che tendo a fare è magari utilizzare un'immagine che rispecchi l'utente in qualche modo, che magari rappresenti proprio l'utente mentre usufruisce del nostro prodotto, del nostro servizio, e rappresenta un senso di soddisfazione, no? Di appagamento. Un'immagine a livello positiva.
A livello di, come dire, subcoscienza è fantastica, di comunicazione.
Esatto. Vai, continua pure. Quindi, ecco, mi hai detto dell'immagine. Per quanto riguarda invece il discorso, ecco, del copy, innanzitutto tu il copy di atterraggio, diciamo il primo, lo tendi a metterlo sovrapposto all'immagine? Come ti muovi?
Le sovrapposizioni cerco sempre di avere il testo su una tinta piatta, quindi magari un'immagine fatta ad hoc, magari per sfumare in una tinta piena, sopra, sotto, a seconda di dove sei con diciamo il dal dispositivo. Certo. E praticamente quindi il problema, la classica, insomma, hai anche tu bisogno di hai ricevuto come dire una telefonata da un call center tipico, cioè se vogliamo ovviamente affrontare questo problema, sotto sempre con un copy diciamo meno evidente, magari anche la soluzione a questo problema, insomma la proposta di valore.
Spesso è anche la keyword quella lì, magari la soluzione che rappresenta il tuo prodotto, quindi problema subito sotto, soluzione o keyword che rappresenta il tuo prodotto, giusto?
Esattamente, e poi call to action. Call to action che può essere magari anche, voglio dire, non è detto che debba portare altrove o cose del genere. Poi molto spesso adesso i form di iscrizione alla newsletter, per esempio, si fanno uscire in pop-up, perché si dice si va per micro commitment, no? Per micro passi. Certo. Nel momento in cui un utente ha fatto un click e si vede apparire un form, è per lui più facile, perché ha già fatto parte, ha già fatto un'azione, ha già cominciato il flusso. Quindi poi mette la newsletter.
Cialdini esce fuori.
È famosissimo, è famigerato ormai Cialdini. Quindi diciamo che faccio uscire il pop-up, oppure magari si può puntare, qualora c'è un form di contatto un po' più elaborato per calcolare un preventivo, si può far puntare più in basso nella landing al form. Qualora l'utente, diciamo, venga colpito e non clicchi e inizi a scorrere, in tal senso io, questo è un trucchetto che ti do, per quanto il full width, riempire tutta la schermata su mobile o su desktop possa essere simpatico, spesso non fa percepire all'utente la possibilità dello scroll. Allora io faccio una cosa che magari esteticamente non è bellissima, faccio la pagina un po' più corta, cioè faccio vedere che dopo c'è qualcos'altro.
Cioè tu dici, così... fai più corta la parte, diciamo, dell'above the fold, quindi...
Esattamente.
Lo interrompi prima.
Esattamente, noi e te siamo a tutto schermo qui, no? Vedi la barra sotto che scorre. Al posto di quella barra lì, far vedere che c'è il resto della pagina. In questo modo l'utente è più portato a fare lo scroll, perché mi è capitato, e questo ci ricolleghiamo all'ultimo punto, cioè testa, correggi, voglio dire, questa è la legge universale.
Assolutamente sì.
I classici tool come Hotjar o altri, in diverse occasioni mi hanno fatto rendere conto che l'utente arrivava sulla pagina e non scrollava. Con questo accorgimento, quindi classico A/B test, lo scroll era molto più fluido.
Ho capito.
È come se tu suggerissi all'utente di dare una botta di pollicione per andare giù.
Sì, io guardo, a tal proposito, ogni tanto invece, sempre però seguendo il tuo principio, tendo a inserire subito dopo la prima immagine, subito dopo la call to action, e quindi dove nel momento in cui termina la riga, una freccetta.
Sì, okay? Anche la classica freccetta che... Sì.
Esatto, in modo che tu dici, ok, guarda, vai a leggere lì, vai a leggere la parte che continua. Mi integro soltanto una cosa rispetto a quella che hai detto tu, che è una cosa che faccio io chiaramente, è che dopo la soluzione, quindi problema, soluzione, io tendo a mettere anche già la USP lì dentro, quindi la Unique Selling Proposition, quindi quella cosa che tu fai particolarmente bene. Che ti differenzia, esatto, rispetto ai competitor, subito per far capire, ok, che poi spesso è la stessa cosa se tu utilizzi una strategia dove utilizzi Facebook Ads e poi gli fai un qualsiasi tipologia di ads e utilizzo lo stesso copy magari per quanto riguarda la Unique Selling Proposition, in modo che loro, come dicevi tu giustamente, trovino coerenza e quindi leggono una USP nel copy delle ads, dopodiché atterrano sulla pagina e nella pagina leggono la stessa USP. Se tu ci aggiungi anche magari un'immagine che è coerente, chiaramente loro hanno quel senso di continuità. E questa è una cosa che per esempio trovo utile, e non sempre, ma spesso utilizzo anche il classico sistema 3, quindi vari bullet points, dove c'è la tua value proposition, no?
Sì.
Quindi magari quel discorso che tu stai dicendo di interrompere l'about default, quindi della pagina, io spesso o utilizzo la freccetta o utilizzo comunque i tre bullet point che magari spezzano, no? La pagina,
sì,
in modo
sì.
che le persone possano continuare. Bene, e invece l'altro discorso a cui mi voglio agganciare è quella di subito dopo, diciamo, l'about default, ok? Subito dopo la parte in cui tu atterri, quindi hai quei 3 secondi, no? Hai 3 secondi per fare una buona impressione. Come ti muovi? Cioè, qual è il sistema di copy? E qual è la struttura che tu utilizzi proprio per srotolare tutta la pagina? Tendi a dividere la landing in vari blocchi? Nel senso, ok, qui la parte dell'attenzione, qui la parte dell'interesse, banalmente seguendo tipo il classico schema AIDA, no? Che è quello...
Assolutamente.
Sì, quindi ti muovi così, ti muovi subito, sì, con la parte, diciamo, sì, informativa?
Solitamente sì, diciamo quando è una landing che deve informare, io...
No, ecco, ti ho perso un secondo, infatti ti si è spento il microfonino, eh? Vedi un pochino? Perché c'è il microfonino sbarrato. No, non ti sento. Siamo. Eccoti, eccoti, sì. Vedi che il filo alla fine vince.
Insomma, bruttissime, voglio dire, però...
Sono un po' tipo le cuffie di Hello Kitty, però...
quasi
e quindi dicevi quella parte, diciamo, informativa, sì. Tu come la gestisci?
Allora, sicuramente devi sempre ovviamente tendere alla coerenza e quindi sostanzialmente cercare di, alla fine ritorniamo sempre sul punto di quanto è fondamentale avere poi piena consapevolezza e conoscenza della persona a cui ti stai rivolgendo, per cercare sempre di evitare di spezzare, di interrompere quello che può essere un flusso discendente, come quello che, insomma, macroscopicamente noi siamo abituati al concetto di funnel, no? Quindi, insomma, persone che vengono filtrate a man mano. Lo scroll di una pagina, alla fine, secondo me, funziona in maniera abbastanza analoga. Quindi, io, diciamo, per quanto riguarda le pagine di conversione più classiche, come quella di opt-in page, come quella di una richiesta preventiva, una richiesta di contatto, io solitamente tendo a tenerla corta, mm-hmm, la pagina. Quindi, diciamo, tendo a non dilungarmi troppo, anche perché, voglio dire, io voglio poi, come dire, farti assaggiare quella che è la soluzione che mm-hmm, ti voglio proporre, però poi sono intenzionato a dirti di più, ovviamente, dopo il contatto. Mentre invece, se devi vendere, ovviamente, lì c'è una pagina che sicuramente deve essere molto lunga, però sono assolutamente d'accordo con te. Sicuramente, assolutamente evitare i muri di testo, quelli che si chiamano in gergo i text wall, perché non sono digeribili proprio né dall'occhio, certo, né dalla psiche umana. Quindi sicuramente usare molti bullet point, andare a capo spesso, usare un font anche dal punto di vista, diciamo, stilistico, grande, leggibile, e da un punto di vista comunicativo dividere anche possibilmente graficamente con delle fasce di colore, alternando magari il background, insomma, certo, di sfondo con dei grigi, insomma, nulla di invasivo, però per dividere le varie sezioni, anche perché noi comunque dobbiamo rivolgerci a persone che sono magari accomunate da quello che è un target, però non ci dimentichiamo che, ringraziando, voglio dire, a qualsiasi divinità si voglia credere, siamo tutti diversi, quindi ognuno di noi poi risuona meglio con un determinato messaggio. C'è chi per natura è un impulsivo e quindi ha visto, probabilmente comprerebbe dopo 3 click anche senza conoscerti, perché ha magari un problema sentito che tu gli stai andando a risolvere e lui, certo, vuole provare immediatamente la tua soluzione. Quindi è importante avere una struttura che sia anche fruibile a più livelli. Si potrebbero magari nascondere alcuni paragrafi di approfondimento dietro a qualche click espandi, no? Il okay. classico pulsante per espandere il testo.
Tipo le FAQ, no?
Esattamente, tipo il funzionamento delle FAQ. Però poi usare con consapevolezza e con attenzione il font in modo tale da avere magari un testo, un sottotitolo che sono già grosso modo esaustivi per quello che è il paragrafo, per quello che è il blocco, e poi un approfondimento ulteriore, in modo tale che se io scrollando la pagina in velocità anche leggessi soltanto titolo e sottotitolo, arrivo poi alla fine che ho una consapevolezza su quello che tu stai andando a proporre poi come obiettivo.
Certo, io questa parte sono d'accordo con te sul discorso di leggibilità. Infatti questo discorso, diciamo, subito dopo l'about the fold, quindi dove devo dare un pochino qualche informazione in più, tendo a gestirla con una parte di testo descrittivo e poi tendo subito a riassumerlo con 3-4 bullet points, ok? Quindi solitamente tendo a lavorare magari su una struttura che è una struttura a due blocchi, dove sulla sinistra magari ho la descrizione e poi c'ho quei 3-4 punti subito sulla destra, e quindi magari mi escono fuori, non so, due blocchi che in realtà poi diventano 4, no? 4 quadrati, dove c'è destra e sinistra, quindi descrizione, bullet point, descrizione, bullet point. Non esagerare chiaramente, perché sennò poi dal mobile diventa un papiro infinito, eppure poi quello è un altro tema, poi magari lo tocchiamo. E esatto, e fare questa roba qua. Una volta fatta la parte informativa, quindi dove tu vai a un pochino a informare qual è il tuo prodotto, quali sono i vantaggi, no, del tuo prodotto, eccetera, c'è la cosiddetta, no, seguendo sempre il sistema AIDA in questo caso, che tra l'altro, parentesi, non funziona sempre, no? Perché poi ci stanno tutte, non so se tu conosci, ma penso sì, il discorso di FCB Grid, no? Di diverse tipologie di prodotti e,
assolutamente,
no? E diversi modelli comunicativi. Però mettiamo caso che stiamo in una situazione in cui il prodotto funziona bene con il sistema AIDA. La parte, diciamo, del nurturing, del desiderio, no? Quindi sì, informazione e subito dopo desiderio. Quella parte tu del desiderio, come, che tra l'altro è desiderio e anche un pochino di fiducia, trust, Come la gestisci? Quali sono gli elementi che tu inserisci in quella sezione, subito diciamo sotto la sezione informativa, se vogliamo?
Sì, diciamo che poi lì puoi già, qua poi dipende un po' dalla strategia, però io dico sempre che se ci sono bisogna usarle subito le cartucce, proprio perché sempre, voglio dire, vedendo in questi tool di monitoraggio e quant'altro, comunque le persone, noi immaginiamo che le persone siano molto educate, gli utenti siano, no, licenziosi, che leggano fino alla fine tutto quello che abbiamo scritto, che scrollino fino in basso. La verità è che, insomma, a stento il 60% arriva a metà della pagina, insomma, quindi comunque, voglio dire, bisogna cercare di essere anche sintetici e di guidare appunto questo scroll, incuriosendo anche man mano. Però proprio perché, diciamo, lo scroll poi può essere ovviamente limitato, io sono per usare quanto prima è possibile i testimonial, e quindi
insomma, le recensioni,
la classica recensione. Ovviamente oggi viviamo nell'epoca del video, e quindi avere una video recensione potrebbe essere molto potente, però attenzione, tra parentesi, cercare di fare delle domande specifiche e farsi rispondere a domande specifiche. Per uno dei miei progetti, che diventa chef.it, sulla home sono presenti una serie di recensioni, e però sono recensioni che io ho invitato ovviamente i nostri studenti a darci, però sono tutte recensioni che sono grosso modo similari per quanto a come dire, linearità e tipologia di contenuti, perché l'ho fatto attraverso quel tool fantastico che si chiama VideoAsk.
Ah, ok.
Dai creatori di Typeform, e in effetti ci sono 5 domande alle quali, insomma, l'utente poi mi risponde. Ovviamente la recensione risulterà sempre diversa, perché ognuno di noi dà un feedback diverso a un prodotto, sottolinea determinate cose, però insomma può essere molto importante. E da queste recensioni, che magari sono anche non veicolate nel giudizio, ma veicolate nel contenuto, perché è anche importante raccogliere poi opinioni vere, perché sì, avere una recensione positiva come dire, fa aumentare il trust, ma avere una recensione critica ti fa migliorare il prodotto. Quindi voglio dire, cioè, insomma,
bella
è
questa,
importante.
Questa ce la tatuiamo.
Questa è da citazione classica. Che comunque, insomma, molto spesso noi tendiamo anche a innamorarci un po' dei prodotti dei clienti, dei nostri, e quindi, oddio, no, ha fatto una critica, non sia mai. Ma alla fine poi l'utilizzatore vero è sempre l'utente. Questa è una battaglia che penso avrai fatto mille volte anche tu con i clienti, no? Torniamo al discorso dei gattini. Sì, no, sì, deve andarci sì, questo sul sito. Ma i tuoi utenti questo non sanno neanche cos'è. Perché glielo devi mettere? E insomma, però cerco di usare, e questo sarebbe secondo me proprio fare bingo, usare quelle che sono alcune recensioni per estrapolare appunto un desiderio che è stato esaurito. E quindi tu,
certo,
evochi, insomma, il desiderio dell'utente che sta leggendo in quel momento la landing, lo fai riconoscere un desiderio, e questo è proprio top, lo fai riconoscere in questo desiderio che è stato poi soddisfatto, questa esigenza che è stata soddisfatta per il tuo cliente. E quindi, certo, prendi poi due piccioni con una fava. Questo,
guarda,
secondo me...
Io a questo proposito, in realtà, per quanto riguarda il discorso delle recensioni, ho rubato un trucco da buon Luca Orlandini, ok?
Che non, scusami se ti interrompo, ma voglio dire, diciamolo, è il boss
delle landing page.
Esatto, esatto, il boss delle cerimonie delle landing
infatti Luca tanto sicuramente ci guarda, un giorno sarebbe bello anche magari farlo con lui questo intervento, no? Questo, vabbè, questo, certo, approfondimento sarebbe figo.
E in
però...
noi due come dire piccoli approcciatori al tema landing ci confrontiamo.
Beh,
con
dai, lui sicuramente è super verticale su quella parte lì, e da lui per esempio ho preso uno spunto molto interessante nella costruzione delle recensioni, perché lui giustamente dice, ok, tu nel momento in cui fai la recensione devi guidare, come dici tu, no, l'utente, perché altrimenti il rischio è quello che tu possa prendere delle classiche recensioni, sì, tutto bene, grande, venditore top, no? Classica recensione da eBay. Ok, invece cerchi di guidarlo, e io gli ho rubato per esempio la classica struttura di, ok, fai delle domande strutturate ai clienti, quindi magari non gli fai scrivere una recensione libera, ma gli fai scrivere una recensione guidata dove dividi in sezioni. Prima domanda è: qual era, diciamo, il tuo dubbio? Qual è il dubbio che tu avevi prima di acquistare il mio prodotto? Qual era quella cosa che tu, di cui non eri tanto convinto, eccetera, dilla. Perché? Perché la puoi dire? La devi dire, perché l'hai superata, e se stai lasciando, chiaro, la recensione, è probabilmente lo stesso dubbio che sta avendo chi sta leggendo
assolutamente
la recensione in quel momento. Primo. Secondo, raccontami chiaramente l'esperienza insieme, insomma, al fornitore o al servizio, al prodotto che hai acquistato, quindi se è stata positiva o negativa, racconta qual è stato il tuo problema che ha risolto e se l'ha risolto. E qual è la cosa che ti è piaciuta particolarmente? Cioè, se c'è una cosa che ti è piaciuta particolarmente. Perché spesso, da quella parte lì, esce fuori la tua value proposition. Esce fuori proprio la tua USP. Tant'è che poi io, quello che faccio spesso, è andarmi a rileggere le recensioni e andare a modificare il copy sulla base delle recensioni.
Assolutamente.
Non so se ti trovi d'accordo.
Torniamo al discorso che abbiamo fatto proprio all'inizio, esatto, di Amazon, no? Cioè, è il feedback, cioè, è, come dire, è la materia migliore, perché per quanto uno di noi possa conoscere un prodotto, però insomma, soprattutto noi consulenti che lavoriamo magari in tutti i settori, veramente a me ormai mi è capitato di toccare la qualunque, no? Dall'impresa funebre a, insomma, la casa editrice, cioè, insomma, tutto quello che ci può essere in mezzo. Ovviamente non puoi conoscere tutti i mercati, non puoi padroneggiare ovviamente tutti i mercati, nemmeno lontanamente, quindi è importante parlare la lingua degli utenti, e quindi quando scrivi il copy pescare proprio, attingere a piene mani da quelle che sono le recensioni del prodotto, se le hai, oppure di prodotti simili che magari si, esatto, possono trovare su Amazon o su altri canali.
Ma infatti a questo riguardo potresti fare anche un discorso di, ok, prima, nel momento in cui magari ho poche recensioni oppure strutturate male, vado a vedere quello che magari succede per i prodotti simili al mio. Dopodiché, una volta che ho un po' di recensioni, magari adeguo il copy della mia landing sulla base anche delle recensioni che hanno scritto i miei clienti. Per esempio, ecco, il discorso delle recensioni anche lì, bello il video, bellissimo, il problema è che purtroppo non tutte le persone sono abituate magari a stare in video. Nel momento in cui ti fanno la recensione video e sembra palesemente costruita e finta, perché magari non perché tu gli hai detto quello che devono dire, ma semplicemente perché non si sentono a loro agio.
Certo.
Quindi, capito, sembra che stanno leggendo un copione e quindi è bruttissimo. Quindi io ho imparato a trovare una via di mezzo, laddove riesco utilizzo la foto con nome e cognome.
Chiaro.
No? Dire ok, è una persona reale. E il video, sì, se tu hai la fortuna, magari hai un servizio, un cliente, insomma, con cui lavori, che ha dei clienti che sono abituati a fare questo tipo di lavoro, allora ok, ci sta. Magari se tu vendi un prodotto, un software di marketing, no? Faccio per dire, solitamente i fruitori siamo noi, gente che bene o male è
Infatti sono le situazioni in cui riescono meglio le recensioni.
Infatti. Sì. Comunque siamo abituati magari a stare in video.
Io do sempre la doppia possibilità, sì. Infatti proprio per evitare, anche perché voglio dire, è anche più difficile che un utente si voglia mettere in pubblico, tra virgolette, perché poi una cosa è di ok, ci metto la faccia, ti mando una foto, la puoi prendere dai social, ti autorizzo, mettimi nome e cognome, non c'è problema. Un'altra cosa è apparire in video su un sito, cioè che, insomma, ovviamente sono due livelli di, come dire, di concessione diversa. Secondo me anche questo a livello emotivo funziona, capito? Nel senso che le persone dicono wow, guarda, questo ha lasciato, è talmente soddisfatto che ha lasciato addirittura una video recensione. Io ovvio a questa situazione offrendo sempre la doppia possibilità. Quindi ti dico, se te la senti e vuoi, facci un video, sarebbe fantastico. Se non te la senti, compila il form. E poi, ti dico, non è capitato fino adesso, ma poi se il video è proprio una cosa impresentabile, fai un bel, insomma, butti giù quello che ha detto la persona, la converti in una recensione di testo e via.
Io, per esempio, ma tu parte delle recensioni, una cosa, Antonio, sì. Scusa, mi aggancio perché sennò poi me lo dimentico. Per quanto riguarda, diciamo, la liberatoria di pubblicazione, tu come ti muovi?
Cioè, io, per la video gliela faccio, diciamo, e gli faccio proprio una domanda alla fine, che poi ovviamente non pubblico, diciamo.
Okay.
Dico, se mi autorizzi a pubblicare diciamo, questo video, questo piccolo video sui canali social, su, insomma, in parte tagliato, ovviamente cerchi di coprire un po' tutte le casistiche. Per le recensioni scritte solitamente, insomma, c'è la classica spunta della privacy, quindi dici, lì forse accetto la pubblicazione. Cerco sempre di sincerarmi, di avere
la pubblicazione. Con cosa le raccogli solitamente? Con Typeform? Se sono scritte, come ti muovi?
Se sono scritte ci sono diversi plugin, TribeTeams c'ha che è una suite di plugin per WordPress, c'ha Thrive, adesso Ovation mi pare che si chiama, per raccogliere. Comunque sì, basta un costruttore di form, insomma,
dove tu spunti l'autorizzazione e te lo, diciamo, in qualche modo te lo conservi, dici ok, acconsento la pubblicazione. Infatti io per esempio mi sono mosso anche con Google Form qualche volta, oppure ecco Typeform solitamente, insomma.
Typeform è fantastico anche perché esteticamente è anche molto carino.
È molto immediato, hai visto lì? Poi è molto immediato perché bam bam fai un punto, secondo e terzo, c'è una user experience che è fantastica. A me piace da impazzire come strumento, per raccogliere i sondaggi, per esempio, è super. E ok, perfetto. Invece per quanto riguarda il discorso garanzie, rimborsi, queste robe qui, come ti muovi?
Io tendo ad offrirle, in generale, quando è possibile, ovviamente, quando è necessario per legge, ci mancherebbe.
Aspetta, intanto come ti muovi col cliente per convincerlo a mettere la garanzia?
Quella è quella là. Infatti, per quanto riguarda, appunto, per esempio, Diventa Chef, che è un business mio, lì ovviamente decido in piena autonomia. Però devo dirti che proprio ricitando Luca Orlandini, se non mi sbaglio, in un suo webinar, una volta vidi che il pubblico italiano pare, secondo quella che è la sua esperienza, se ne freghi assolutissimamente nulla dell'esperienza, diciamo del classico soddisfatto rimborsato. Questo ovviamente vale principalmente per i prodotti poi digitali, in quanto per i prodotti fisici poi c'è tutto il discorso del reso che insomma deve essere necessariamente...
Sì, poi lì dipende se è B2C o B2B, perché chiaramente c'è la tutela classica del B2C, eccetera.
Sì, certo, sì, sì. Certo. Un grande classico. Poi, non so te, ma comunque, insomma, nel B2B solitamente la vendita è difficile. Questo, riprendo anche uno spunto interessante che hai fatto tu in una delle nostre chiacchierate passate, è quella della lunghezza del funnel. E quindi, quando... la landing può essere di troppo.
Certo,
ci ricolleghiamo a questo discorso
e trovai
molto interessante l'esempio che facessi tu e lascio a te la parola, così fallo tu nel settore B2B.
Esatto, cioè il discorso è che la landing spesso potrebbe essere non sufficiente per diciamo condurre in modo adeguato la trattativa. Cioè solitamente quello che succede è magari quando è che la landing funziona innanzitutto? La landing funziona quando atterra sulla landing un utente che già un pochino interessato comincia a leggere e diciamo tutto il processo di nutrimento, di informativa, lui riesce a farlo direttamente sulla landing e arriva all'azione, quindi non so, al form o alla chiamata, che è già, diciamo, convinto, è in una fase decisionale avanzata, per cui a quel punto richiede il preventivo, richiede l'appuntamento e quindi tu lì hai anche una percentuale di chiusura molto più alta. Certo. Però in alcuni casi, in alcuni settori, anche, soprattutto nel B2B, e per esempio proprio recentemente è successo anche a me che ho testato diverse landing, vedevo che ho cambiato 3.000 volte le landing, eccetera, diverse cose, A-B test, ma vedevo che convertivano veramente poco e non mi spiegavo, cioè... analisi su analisi, veramente non ci ho dormito le notti, perché poi diventa una questione di principio, lo sai, no? Dici, cavolo, cioè, sono convinto che questa cosa funziona.
Perché? Devo capire perché.
Ho capito che in realtà in quel caso specifico, siccome era un settore in cui l'informativa e la parte di negoziazione non era efficace se fatta online, dovevo fermarmi prima. E quindi banalmente io, per esempio, in quel funnel a un certo punto non ho più mandato le persone sulla landing, ma l'ho mandata direttamente su un contact form di Facebook Ads, carino, magari qualitativamente migliorato rispetto al classico, quindi con delle domande nel form di Facebook che andavano a qualificare un pochino meglio l'utente. Certo. Chiaramente, e chiaramente lì dentro all'improvviso gli utenti hanno cominciato a confluire nel funnel e a convertire molto di più. È chiaro che magari qualitativamente parlando, nel mezzo ci capitava pure la signora che aveva schiacciato per sbaglio, no? Classico, che tu la chiami e dici, no, oddio, no, non mi dispiace, no, ho sbagliato a compilare questa cosa, che è successo? Ok, però, diciamo che Il vantaggio che ho avuto dal cambio della strategia di questo tipo era più che compensato dalla mancanza qualità di alcuni lead. E certo. Alla fine della fiera tu devi andare a vedere non i lead, ma tu devi andare a vedere le vendite, no? Se si tratta del B2B, per esempio, o con gli high ticket. Con gli high ticket, certo, per esempio, che i prodotti costano tanto. Allora, con questo tipo di settore ho capito che l'informativa e tutta la parte del desiderio, la parte di conversione, deve essere fatta offline, ok? E quindi magari tu prendi solo il gancio nell'online e fai terminare prima il funnel online e poi lo fai continuare molto di più nell'offline.
È questa, assolutamente, per esempio, sì.
E questa è una roba
poi
che
magari dopo lo riprendi.
Sì, sì, magari dopo,
dopo riprendi. Una sequenza di nurturing, magari la landing la puoi anche mandare dopo se l'offerta non si è chiusa, perché magari
l'utente
vuole riprendere il discorso, però sicuramente sono assolutamente d'accordo con te, bisogna prendere gli strumenti e usarli nella piena consapevolezza. Il classico, purtroppo, lo vediamo succedere spesso, magari si prendono strategie che negli States, negli USA funzionano bene, insomma in altri paesi funzionano benissimo, che poi noi siamo sempre, abbiamo sempre questo discorso, no, di essere, come dire, un paio d'anni indietro rispetto all'America. Allora, voglio dire, da un lato abbiamo come dire, la sfera di cristallo, e questo è un vantaggio competitivo, secondo me, non da poco. Di contro, quindi, se segui il mercato italiano, puoi trovare degli spunti pazzeschi, americano, puoi trovare degli spunti pazzeschi per il mercato italiano. Quindi, voglio dire, puoi andare veramente, puoi fare dei passi avanti al gigante. Però, al di là di questo, poi, non si possono prendere delle tecniche che magari lì funzionano, ormai non più, però, insomma, le classiche tecniche di Russell Brunson, no, voglio dire, tutte le classiche
aspetta che
esatto, ce l'hai? Esattamente.
Ah, tra l'altro, parentesi, è uscito il terzo, non so se tu l'hai letto.
Non ancora, no.
Traffic Secrets.
Traffic Secrets, è che ovviamente siamo nell'epoca del traffic.
Leggevo, quindi... non mi ricordo chi, leggevo, spero soltanto che sia bello come il primo e non brutto come il secondo.
esattamente.
Vabbè, chiusa parentesi.
Però dico, capito, non si possono prendere e applicare, cioè se ti funziona, ok, ti è andata di fortuna, tutto a posto, però insomma le strategie vanno adattate al contesto, assolutissimamente. Quindi nel tuo caso, e io pure, solitamente nel B2B è molto difficile avere poi delle landing lunghe, insomma le vedo ardue. Ti ripeto, molto spesso sono pagine per riprendere.
Esatto, no, infatti ho un'altra cosa, per esempio, che io non ho ancora testato, in questo caso specifico, mi riferisco, diciamo, per quanto riguarda l'ultimo caso che ho avuto, è un caso specifico, e lì ho deciso proprio per il momento di eliminare la landing dalla strategia, e far lavorare, diciamo, il contatto, e poi magari riprenderlo dopo con un reminder, una roba del genere, e... Vorrei testare, per esempio, magari di rimettere la landing, ma molto più corta. Cioè, veramente, invece di utilizzare il form di Facebook, banalmente la fai atterrare su una landing esterna, ma cortissima, tipo about the fold con due o tre cose, basta. Nemmeno la possibilità di scorrere, no? E quella, per dire, sono convinto che sarà una via di mezzo che mi permetterà anche di avere un pochino più di monitoraggio, perché chiaramente il problema del form è che manca di monitoraggio, poi.
Assolutamente sì. Questo è in un video che ho fatto... Poi ovviamente, come al solito, no, vuoi partire con la linea editoriale? Ho fatto un video a gennaio, dovevo fare 4. Tralasciamo questi piccoli dettagli. Però proprio, insomma, parlo dell'importanza di avere un sito e al di là del, come dire, della conversione, no, che tu puoi avere sulla landing, tutto il traffico che comunque viene mandato sulla landing, che possa essere organico, possa venire da canali, comunque alimenta una serie di dati che ti consentono poi di andare anche a verificare che le buyer persona che hai delineato siano poi veritiere. Allora magari tu dall'analisi di mercato ti sei reso conto che, non so, 35-45 era la fascia più interessante per te, poi vai a vedere dai pixel, dai dati di Analytics o dal pixel di Facebook e ti rendi conto che invece sono i 10 anni successivi che ti danno la maggiore... Certo. Soddisfazione. Allora, nel momento in cui effettivamente la persona arriva sul sito, proprio come dicevi tu, non solo si attiva la dinamica di conversione di Facebook, ma poi hai il dato di Analytics, magari puoi monitorare il comportamento e quindi puoi migliorare la pagina, si attivano pixel di LinkedIn, cioè insomma si possono attivare tutta una serie di ulteriori canali. E siccome, voglio dire, c'è un investimento dietro a un ads, è bene anche massimizzare questo investimento. E quindi anche il click che poi non converte è comunque un'informazione preziosa. Quindi non è assolutamente...
Certo, assolutamente sì. E invece per quanto riguarda la parte dell'azione, fondamentalmente, no? del form, innanzitutto qui ti lancio due o tre spunti. Come parlavamo anche l'altro giorno su Clubhouse... Tanto, ragazzi, parentesi, stiamo in fissa con Clubhouse, quindi, andateci a seguire Igor Papo, e a te ti troviamo come Antonio Pesacane, giusto? Sì, Chiocciolina, sì. Eccetera. Poi magari dopo lasciamo anche altri riferimenti, sia miei che tuoi, no? E ne parlavamo in una room e dicevamo il discorso mobile, no? Che spesso la landing mobile deve essere stravolta rispetto alla landing dal desktop o dal tablet, perché chiaramente poi noi ci sono i classici tre formati. E sì, anche qui tu come ti muovi? Cioè, nel senso, cerchi subito di partire diciamo adeguando pian pianino ogni sezione della landing che costruisci, rendendola fruibile, o rivedi tutto alla fine, magari nascondendo alcune parti? Come ti muovi?
Qui, come sempre, ovviamente la risposta è dipende, nel senso che cerco anche di stimare a parte la sorgente del traffico, perché molto spesso non dobbiamo sottovalutare che se per esempio puntiamo tutto su Facebook Ads, probabilmente il 95% del esatto traffico verrà da mobile. Quindi è molto importante in alcuni casi addirittura partire dalla versione mobile. In realtà certo, qua possiamo fare un discorso, siccome siamo solo io e te e non so quanti altri, ma un discorso da nerd, è più facile ovviamente al momento con gli strumenti attuali si parte a livello logico proprio per il filone che ha avuto il web design fino ad oggi, si parte dal desktop, come dicevi giustamente tu, e si adatta alla versione mobile, perché gli strumenti che noi utilizziamo sono un po' fatti così, nel senso che WordPress, bene o male, è un sito e tutti i builder funzionano da desktop, insomma, anche sì, lo sì sviluppo di un sito da mobile è di una scomodità inenarrabile. Quindi, ovviamente, noi addetti ai lavori lavoriamo su desktop. E quindi, ovviamente, risulta difficile, anche proprio come flusso di lavoro, da un punto di vista tecnico, diventa difficile sviluppare, diciamo, prima la parte mobile. Quindi quello, un passaggio che si può fare per ovviare al problema è magari progettarla prima su carta, mm-hmm, magari avere ovviamente uno schema, certo, certo, il classico wireframe, no? La classica struttura. Quindi avere un progetto su carta, io sinceramente ti dico la verità, il tablet tendo a considerarlo un desktop piccolo, quindi insomma questo faccio una confessione, non lo tendo.
Ma è una confessione che penso che posso fare anch'io tranquillamente. Ed è, non so, fino a
dice,
che
non può nascondiamoci, ammettiamola. Certo.
Ok, sì,
no,
sì.
No, però al di là delle battute, insomma, i due grandi estremi sono ovviamente desktop e mobile. Ed è difficile, devo dire che è una parte, è forse la parte del lavoro più complessa. E qua poi ovviamente tanti strumenti ci vengono in aiuto, però sempre più si deve andare sul mobile first, anche se la tendenza addirittura di Google è mobile only, quindi insomma stiamo veramente andando in una direzione in cui il traffico mobile sarà talmente grande che non dico che quello desktop sarà trascurabile, perché poi molto spesso dipende dal tipo di traffico.
Esatto, ma dipende anche dal settore, no? Perché tu, sì, che ne so, ti faccio un esempio, la lavatrice la cerchi dal telefono, la cerchi dal desktop, poi sei nel B2B o nel B2C, c'è cioè chi la buyer persona, lì tutto rientra, no, nella tipologia.
Ma non vero... so tu, ma la stessa app Amazon, ti è mai capitato, sì, di aggiungere qualcosa nel carrello dall'app e finalizzare l'acquisto al desktop? Cioè sì, succede?
Sì, sì. Certo, cioè, sì, sì.
Perché sul mobile hai sempre l'impressione che sia troppo immediato, che di non poter valutare bene,
esatto,
quello,
esatto,
che hai. Invece seduto alla scrivania, davanti al computer... Non so se questa è una cosa nostra o se poi è accumulabile.
Ma secondo me gli utenti dipende sempre dalla necessità, dal famoso prodotto dove tu lo collochi, no? Nella classica matrice del tipo, ok, è un prodotto ad alto coinvolgimento, nel senso che ha bisogno di un'informazione importante, di un'informazione sviluppata magari veramente su una landing o comunque di una descrizione importante, o invece un prodotto banalmente la carta igienica di turno, no? Dove la necessità di informazione è scarsa, e lì è un acquisto funzionale dove infatti fa differenza il prezzo solitamente, perché poca informazione, prodotto funzionale, non trasformazionale, vado sul prezzo, infatti
mercati prezzo più difficili da gestire.
Infatti, che non si gestiscono con una landing, tra l'altro, perché è motivo per cui i vari diciamo produttori di detersivi, carte igieniche, insomma, di questi prodotti qua puntano tanto ancora su awareness e quindi sulla televisione, e perché lì quello che funziona è la ridondanza del messaggio, e quindi no?
sul mercato passi, vedi quel e lo prendi, insomma.
Esatto, classico, perché ti viene in mente, perché se tu
pensi... rotolone che non finisce mai.
Ma sì, ma anche, che ne so, banalmente i Pampers, no? E quindi se tu pensi ai pannolini, ormai è diventata, no? Una parola che sostituisce un genere, il classico fenomeno.
Assolutamente.
E quindi tu vai lì e dici, sì, vabbè, ok, mi metto lì a pensare, l'ho già comprato, so che va bene, ti eviti i cazziatoni da tua moglie.
Qua faccio una parentesi da papà, cioè, voglio dire, finché non ne arrivano due che mettono tutte e due il pannolino e prendere i Pampers diventa un mutuo, lì cominci a fare poi, capito, tutte le dissertazioni del caso, no, però al di là delle battute è così, assolutamente.
E bene, guarda Antonio, io in realtà, noi abbiamo fatto già un'ora di live.
Ci abbiamo dato dentro di brutto, eh?
Sì, in realtà ce ne sarebbero tante altre di cose da dire e magari... cercheremo di affrontare qualche micro argomento di questa in un proprio in focus group del tipo ok, oggi parliamo soltanto di testimonianze, no? Come vanno gestite, eccetera, oppure i forum di contatto, come devono essere ricchi, meno ricchi, i filtri, tutte queste robe.
Quanti campi, certo.
Quanti campi, esatto. I filtri, quelli anti-spam, sì, no, dipende, è di nuovo una diatriba, no, infinita. Quindi sì, magari sì, poi lo possiamo rifare. Allora, l'idea era quella di riproporre comunque il format. Probabilmente il prossimo lo faremo direttamente sul tuo canale.
Yes, okay. Ci alterniamo.
Esatto, ci alterniamo e con l'occasione lascia un pochino i tuoi canali di riferimento, perché poi il video io lo salverò e lo salverò sul mio canale YouTube Igor Papo, perché chiaramente è una live che va salvata. In questo momento siamo live su Twitch, YouTube, LinkedIn e la mia pagina Facebook anche. Intanto per la prossima live non so nemmeno io, quindi dimmelo pure a me, dov'è che la facciamo?
La facciamo sui miei canali. Devo capire se LinkedIn mi autorizza, perché insomma, okay, informazione di servizio, se intendete andare live su LinkedIn bisogna chiedere un'autorizzazione, insomma.
Io sono stato tra quei fortunati, come al solito, e questa diciamo è una cosa che io ce l'ho e motivo per cui adesso mi sto intrippando con Clubhouse, è che quando esce qualcosina che mi intrippa e mi intriga, io mi ci butto subito a piedi pari.
Quello che viene chiamato in gergo early adopter.
No, ma io non so early adopter, io so quello là che bussa al garage mentre quelli sviluppano il prodotto nel garage. Oh, è pronto?
Mi prego, fatemelo vedere, mi prego.
Ok, motivo, cioè stesso discorso che ho fatto tipo con TikTok, praticamente che sono partito a fare video di business su TikTok, che era una cosa impensabile e bene o male qualche soddisfazione me la sono levata, però no, discorso di LinkedIn che dicevo, che appena hanno mandato fuori la possibilità di poterlo fare, io mi ci sono subito buttato a piedi pari e probabilmente ero uno dei primi a richiederlo, tant'è che all'epoca forse ero uno dei pochi del nostro campo ad averlo, c'ero io sicuramente e subito dopo mi sa che l'ha avuto Raffaele Gaito.
Sei arrivato prima di Uamma, mi è venuto proprio, cioè, insomma, gergo, sì, sì, userebbe anche Raffaele,
perché tra l'altro Raffaele è stato uno degli ospiti del focus group in una forma leggermente diversa, perché lì avevamo fatto un digital focus group su growth hacking e sì, c'era Raffaele,
ho visto quei video, molto
perfetto, avevano una forma un pochino diversa perché erano più improntati sul podcast, quindi erano più audio, eccetera. Sì, magari lo coinvolgiamo di nuovo, tant'è che mi hanno dato subito l'autorizzazione su LinkedIn a fare le live e adesso non so se c'è tipo una coda d'attesa eccetera, però all'epoca me l'hanno data tipo in un 2 giorni, una roba del genere. Non so se probabilmente sono stato anche fortunato, perché magari era un momento in cui c'era meno richiesta e mi ci sono buttato.
Hai fatto bene, questo è il vantaggio di essere un early adopter. Quindi ci sta assolutamente.
Senti,
allora, io sicuramente i miei riferimenti, diciamo, antoniopesacane.it è il sito, okay, insomma, che basta, insomma, cercando Antonio Pesacane su Google esco abbastanza solo io. Ho un canale YouTube che sto, insomma, spingendo un pochettino e vorrei, insomma, integrare sempre più con un po' di contenuti.
Ma la live la facciamo sul tuo canale YouTube, quale?
Sì, sì, andiamo su Antonio Pesacane.
Ok, ottimo.
Sì. Andremo live sul mio canale YouTube, se riusciamo su LinkedIn, vabbè, c'è anche una pagina Facebook che uso alla fine poco.
Solo per le ads.
Sì, bravo. Non ci punto più di tanto. Diciamo i canali principali sono LinkedIn e YouTube, e sono anche quelli su cui vorrei puntare poi un pochettino quest'anno. Quindi,
okay,
tipicamente fino ad adesso purtroppo ho fatto l'errore, e se c'è qualcuno in ascolto che sta facendo lo stesso errore, invito a smettere all'istante, di dedicarmi poi troppo ai clienti e troppo poco poi a quella che è la comunicazione interna.
Invece, guarda, qua dovremmo fare un digital dovremmo fare un digital focus group proprio su questo argomento. E, tra l'altro, l'altro giorno ho lanciato proprio una room su Clubhouse, proprio operatività versus contenuti personal branding, no? Come gestirla? Perché se è vero che no, diffido un pochino io da quelli che fanno solo contenuti.
Sì, ti viene un po', certo.
Dico, vabbè, magari sì, ok, sei organizzato, però poi dipende da quello che fai. E d'altra parte, però, ecco, qualche contenuto. Ma poi, tra l'altro, questo format a me piace perché comunque io prendo spunti da te, ok? E tu magari qualcosina da me. Dopodiché, se riusciamo a coinvolgere pure qualcun altro e dove riusciamo, ecco, a buttarne nella mischia qualcun altro e condividere la storia, sarà una cosa figa. Allora, tu hai dato i tuoi riferimenti, io invece faccio una cosa da coatto e...
Vai, visto
che ho pagato StreamYard e pago StreamYard $49 al mese, devo condividere... Aspetta, se ci riesco... devo condividere questa cosa.
Level, fantastico. Mi devo adattare anch'io la settimana prossima.
Il livello è questo, quindi
vabbè, cioè, l'effetto zoom out, cioè, guarda, sto facendo uno screenshot, sei pronto?
Vai. Praticamente questo qua è il background di StreamYard, sì. No? Che tu metti, chiaramente se stiamo così facciamo un po' certo. Di sperimentazione live, vai.
Po, altissimo livello.
Ok, quindi i miei canali, vabbè, classici, ragazzi, Igor Papo, sono su ovunque, su Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, canale Telegram, Che Vita da Marketer, dove in realtà è più un canale di promemoria, eccetera, dove lanciamo magari i link anche delle live che faremo insieme, e poi, diciamo, la versione audio della live verrà salvata anche sul podcast Che Vita da Marketer, e quindi se la volete andare a risentire penso nei prossimi giorni, insomma, la caricherò, va bene? Questo è abbastanza tutto, io penso che possiamo tranquillamente chiudere qua la diretta, va bene?
È stato un vero piacere, che al di là poi della, vedi, fai due cose positive, ci si confronta e il confronto è, insomma, l'unica probabilmente.
Ma io già mi sono segnato un paio di spunti importanti, già te lo anticipo che ti vado a rubare qualche trucco del mestiere.
Assolutamente sì, ma è bello perché poi ognuno lavora in modo suo, ognuno ha un'esperienza diversa, ognuno prende uno spunto, quindi assolutamente. Quindi oltre a produrre dei contenuti che comunque speriamo che portino valore agli altri, ci scambiamo valore a vicenda, quindi veramente un format assolutamente vincente.
Super. Ragazzi, salutoni.
Ciao a tutti. È stato un piacere.
Chiudo la live. Ciao.
Ciao.